Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette minuti, quasi otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo da un lato, c'è molta attesa per il rapporto Draghi ed è ufficialmente verrà diffuso lunedì, c'è stata qualche anticipazione perché ha presentato alcune linee generali agli ambasciatori presso l'Unione Europea riuniti nel Coreper, però il rapporto di 400 pagine, quello che si è capito è il rapporto sulla competitività europea richiesto dalla Presidente Ursula von der Leyen. Quello che si è capito è che i principi generali riguardano per l'obiettivo di recuperare la competitività europea una maggiore integrazione all'interno dei paesi europei e non è, nei giorni scorsi era circolata qualche indiscrezione, integrazione sulle spese per la difesa, non è solo quello. E riforme senza precedenti. E sappiamo che per alcuni paesi europei c'è una resistenza a un'ulteriore integrazione. E ne parliamo anche nel giorno in cui si sta tenendo, in questi giorni, si sta tenendo la 33esima edizione del Forum Economico di Carpaz in Polonia. Ora, noi saremo venerdì per il Forum dello Studio Ambrosetti a Cernobbio, a Villa Este. È il forum di Carpaz, la cosiddetta Davos dell'Est, la più importante conferenza d'Europa centro-orientale. Il tema di quest'anno è il tempo di nuovi leader, plasmare insieme il futuro. In realtà è un osservatorio interessante per capire quali siano gli umori e anche i mal di pancia dei paesi dell'Est Europa. C'è e avremo ospite, se verrà confermato, l'ex ministro, tra gli speaker del nostro paese, l'ex ministro del governo Draghi, nonché economista e professore di economia industriale, Patrizio Bianchi, e c'è la sensazione però di un livello, dicevo, di mal di pancia dovuto a che cosa? A un po' di sfiducia da paesi dell'Est Europa che hanno aderito all'Unione Europea e anche e soprattutto perché guardano a Germania e Francia, i due fari, i due elementi di riferimento, con molta incertezza. Sappiamo tutti che la Francia è alle prese con una crisi politica, adesso vedremo come e se la risolverà il presidente Macron. La Germania è alle prese, oltre che con anche dei, diciamo, submovimenti politici dopo l'ultimo voto nei Länder, ma soprattutto con un rallentamento economico e con la crisi, secondo molti osservatori, ne hanno parlato anche questi microfoni, di un modello industriale, e mancano quindi, da quello che capiamo, i paesi dell'est, i due riferimenti principali, oserei dire soprattutto la Germania per quello che riguarda anche le politiche economiche interne dell'Europa. Di questo parleremo, poi ci sposteremo invece su temi di casa nostra, doppio fronte, non molliamo quello che è il tema della peste suina, i danni stimati dagli agricoltori che sono soprattutto in Lombardia, un po' di Piemonte, un po' di Emilia, ma il 50% della parte di suini è in Lombardia. Ne abbiamo già parlato con vari esponenti da CIA, la Coldiretti. Oggi c'è stato l'incontro con il commissario straordinario Filippini, il commissario straordinario alla peste suina africana. Ci sono 18 focolai in questo momento, 5 in Piemonte e 18 focolai in Lombardia, 5 in Piemonte, 1 in Emilia Romagna e poi se ne è aggiunto un altro in Piemonte, sono 25 focolai. Sappiamo, ne abbiamo parlato in diretta, che c'è stato un inasprimento delle norme, quindi c'è un vero e proprio lockdown delle stalle. Se c'è anche un maiale che dove viene riscontrata la peste suina, devi abbattere tutti i maiali lì presenti e quindi c'è tutto un problema anche delle scrofe. Sembrano temi così di nicchia, in realtà ricordo che il comparto carni e salumi vale da noi tra i 20, sostanzialmente una filiera di 20 miliardi l'anno solo l'allevamento di suini, che vuol dire produzione più indotto, 100.000 posti di lavoro, la filiera vuol dire non solo il suino in sé, ma la trasformazione poi in salumi e quant'altro. Sono 10 milioni di maiali allevati in Italia, di cui la metà in Lombardia. 9 miliardi e mezzo il fatturato delle imprese che trasformano la carne suina in salumi, 20 miliardi complessivamente la filiera con 100.000 posti di lavoro. I danni sono stimati tra i 20 e i 30 milioni di euro al mese, per il fatto che appunto devi abbattere tutti i maiali presenti, tutti i suini presenti, e chiedono indennizi. C'è stato un ritardo nell'isolare, ricorderete che ne parlammo già nel 2022, ci fu un primo caso, se non ricordo male, in Liguria, adesso vado a cercarlo, gli agricoltori chiesero da subito di isolare, perché la peste suina è arrivata con i cinghiali, molto banalmente, e chiesero di isolare soprattutto i tratti autostradali e quei luoghi dove si poteva verificare il passaggio con reti di protezione. Comunque, insomma, avremo ospite il commissario straordinario, che oggi ha incontrato altre associazioni degli agricoltori. C'è il tema dei danni, chiedono gli agricoltori per esempio la sospensione di alcuni pagamenti, sia fiscali ma anche di mutui. C'è un danno molto forte, perché tu vieni praticamente isolato, puoi portare i capi solo per essere abbattuti nei luoghi in cui possono essere abbattuti. Sono già stati abbattuti 50.000 maiali nel nostro paese. Chiuderemo quindi dai temi europei. In questo caso si può dire dalle stelle alle stalle, perché ci occupiamo proprio delle stalle, nel senso che producono ricchezza, in questo caso la parte che riguarda i suini, ricchezza, lavoro e anche, se posso aggiungere, Made in Italy, visto che questa è una voce importante nell'export agroalimentare italiano. Però da lì poi andremo al Consiglio dei Ministri, che inizia alle 17.30, dovrebbe esserci sicuramente la parte che riguarda il riordino dei distributori di carburante in Italia. Non si è capito se arriverà anche la parte sui balneari, perché non è all'ordine del giorno la bozza del disegno di legge, non è all'ordine del giorno nel Consiglio dei Ministri la bozza sui balneari, quella per rispondere all'Europa e alle richieste europee, però insomma potrebbe entrare, così come ci si aspetta che qualcosa venga detto anche sulla manovra finanziaria, e magari anche qualche dichiarazione sul futuro. Poi sul caso San Giuliano già mi chiedete, insomma, sapete che il ministro parlerà, c'è un'intervista al TG1, non dovrebbero uscire dichiarazioni sul tema dal Consiglio dei Ministri, usciranno sicuramente per voce del ministro nell'intervista al TG1. Per quello che riguarda il riordino anche di tutta la riconversione degli impianti di distribuzione dei carburanti in chiave green, dovrebbe essere istituito presso il Ministero dell'Ambiente un fondo da 140 milioni per 3 anni per finanziare gli incentivi per trasformare questi impianti, ma ne parleremo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube. Allora, andiamo sulle borse come sempre. C'è un'altra debolezza oggi, devo dire più forte nel resto d'Europa che a Milano. Milano perde il 0,5%, Parigi perde lo 0,90, Francoforte lo 0,70, Nasdaq più 0,20, Standard & Poor's più 0,20, Dow Jones anch'esso più 0,30%, non ho detto Londra, meno 0,24%. Allora, c'è in America pesa il calo dei tecnologici e soprattutto di Nvidia. Ci sono stati dati sulle vendite dei semiconduttori diminuiti, messi in mente dell'11% a luglio il colosso Nvidia cede intorno al 2%, però c'è anche un'indagine del Dipartimento della Giustizia statunitense che ha inoltrato alla società Nvidia la richiesta legalmente vincolante di fornire un insieme di informazioni nell'ambito di un'indagine antitrust sull'azienda dopo le denunce dei concorrenti su un presunto abuso di posizione dominante sul mercato. Ieri il titolo ha perso il 10% e ha bruciato, è vero che Nvidia ha una capitalizzazione enorme, però 280 miliardi di dollari, una perdita che comunque è record come perdita in un sol giorno come numero per qualsiasi società. Faccio notare che comunque da inizio anno Nvidia continua a guadagnare circa il 120%. E questa mattina l'Asia aveva preso atto del brutto andamento di Wall Street dovuto a Nvidia, non solo, il Nikkei aveva perso il 4,24%, un tonfo vero e proprio, anche Hong Kong ha perso l'1%. Più tranquille alla luce di quanto detto le borse europee, con cali per carità ma non così forti, devo dire che a soffrire oggi c'era il settore del lusso, Moncler meno 4,26%, anche Brunello Cucinelli meno 1%, questo è un dato a livello europeo. Vanno bene altri titoli, nel senso Saipem ha annunciato ieri un accordo, un contratto con l'Arabia Saudita per $1 miliardo, il titolo guadagna il 2,40%, bene anche Telecom Italia più 2,30, Diasorin in più 1,60, Pop Sondrio più 1, Banca Mediolanum un più 0,90%. Chi va male invece? Beh, Nvidia un po' trascina, anche se è frutto più così di parallelismi, STMicroelectronics meno 1,41%. Poi fuori da quel settore Amplifon perde il 2,70, Prysmian il 2,20, Interpump l'1,5, ricordati pure, Ferrari meno 1,20%. Ancora agli altri mercati, come li chiamiamo sempre, per quello che riguarda il petrolio continua il calo. Ed è un calo, devo dire, non fortissimo oggi, però che porta il petrolio WTI a scendere sotto i $70 il barile, a 69,87, e il Brent a 73,20. Nonostante l'OPEC Plus ha detto che potrebbe rinviare la decisione di aumentare la produzione. Questo era l'obiettivo, era tenere un po' sul prezzo del petrolio, sì, per carità, magari sarebbe calato di più, non mi sembra però che l'obiettivo sia stato centrato pienamente. Sappiamo che il petrolio calava e che è calato in questi giorni per due motivi sostanzialmente: l'annuncio appunto dell'OPEC, che a questo punto sta frenando però, di un aumento della produzione per via del blocco all'export di petrolio libico, e dall'altro la bassa domanda che arriva dalla Cina. Ieri il petrolio aveva chiuso a New York con un meno 4,40% a $70, il WTI adesso siamo a 69,87, continuano i ribassi alla pompa. Ieri la staffetta ha registrato un prezzo medio della benzina in modalità self a 1,798 euro e gasolio 1,673 euro. Scrive già sul Consiglio dei Ministri sulla riforma del carburante. Guardate, è un decreto di quello che abbiamo visto di 10 articoli che arriverà oggi in Consiglio dei Ministri, fino a 60.000 euro di contributo per gli impianti di ricarica elettrica per coprire fino al 50% delle spese sostenute per riconvertire le stazioni di servizio, e 10.000 euro di contributo per i carburanti bio. Però l'associazione dei gestori di impianti carburante FAIB, FIGIS Canica, dicono è una riforma incauta e peggiorativa, maturata nelle segrete stanze del ministero di Urso, alle quali ha messo un ristretto cenacolo di petrolieri. La proposta che arriva in Consiglio dei Ministri è una vera e propria violenza sulla realtà. Si distrugge l'ultimo anello della catena, i gestori, per premiare le compagnie petrolifere che nel corso degli ultimi 3-5 anni hanno chiuso i bilanci con utili mostruosi, anche a scapito dei margini dei gestori e sulle spalle dei clienti. Quindi non l'hanno presa bene i gestori delle pompe di benzina. Andiamo al gas, 30 euro a megawattora ad Amsterdam, oggi un anno fa era 52, continua a essere alto il prezzo dell'elettricità sul mercato, il prezzo unico nazionale, il PUN scambiato alla borsa elettrica, perché oggi è a 151, un anno fa era a 103. Restiamo sull'economia internazionale. I posti vacanti negli Stati Uniti hanno toccato i minimi da gennaio 2021, invece continua la battaglia su US Steel, perché US Steel ha avvertito: senza la transazione con Nippon Steel, è oggetto anche della campagna elettorale americana, ci sono a rischio migliaia di posti di lavoro. La vendita di US Steel a Nippon Steel. Nippon Steel ha messo sul piatto 14 miliardi di dollari per la società americana, ma si oppongono, in questo senso sono d'accordo, sia Donald Trump che Kamala Harris. E comunque Nippon Steel ha rilanciato sull'acquisizione di US Steel, ha annunciato di voler investire altri 1 miliardo e 300 milioni di dollari. È oggetto della campagna elettorale perché US Steel è un colosso, ma tra l'altro è anche un colosso storico nella produzione d'acciaio americana, e la vendita, non in questo caso ai cinesi ma ai giapponesi, viene ostacolata, ostracizzata. Sono nettamente contrario, ripeto, i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Spostiamoci in Cina, dove frenano ad agosto i servizi, l'indice dei servizi si chiama PMI Caixin, è sceso a 51,6 punti. L'indice PMI composito invece in Germania è scivolato ulteriormente, quello dei responsabili acquisti, è salito in Spagna a 53,5 punti, è calato un po' in Italia a 51,4 punti, ma è sempre sopra i 50 punti, che denotano la differenza tra espansione economica e recessione economica. Ancora qualche notizia in breve, vedo molti messaggi, adesso cercherò di rispondere. Dunque, intanto il governo tedesco starebbe valutando anche di vendere una partecipazione del 3-5% in Commerzbank. Poi non ci sono novità, resto in Europa, sulla formazione del nuovo governo francese dopo 50 giorni. Ci sono molte tensioni invece in Germania sull'annuncio che ha fatto la Volkswagen, da questo punto di vista, di che potrebbe arrivare per la prima volta nella sua storia a ridurre gli occupati in Germania, addirittura si parla. Ma facciamo una cosa adesso, andiamo su Meteo Pubblicità, perché c'è stato un incontro molto anche duro, fischiati i vertici della Volkswagen. I vertici della Volkswagen hanno detto: guardate, produciamo 500.000 auto in meno, è pari a due fabbriche in meno, e questo sta creando, ripeto, un problema sia occupazionale ma anche in qualche modo simbolico. Non era mai successo negli 87 anni della storia dell'auto del popolo Volkswagen di chiudere o ridurre l'occupazione in Germania. Dopo il meteo.
Focus Economia.
17:30 minuti. Dicevo della Volkswagen, perché insomma è molto delicato come tema. Dunque, la domanda di automobili in Europa non si è ripresa dalla pandemia post-Covid e la Volkswagen, lo ha detto il direttore finanziario del gruppo Arno Antlitz, in un'assemblea con i dipendenti a Wolfsburg, che è il quartier generale, dopo appunto che il marchio ha ipotizzato per la prima volta nella sua storia la chiusura di stabilimenti in Germania. Ha detto, dicevo, il direttore finanziario, Volkswagen da sola ha perso vendite per 500.000 auto, l'equivalente di circa due stabilimenti. Ora, nel frattempo il governo di Berlino è pronto a dare altro mezzo miliardo di incentivi per le auto elettriche dopo che si è fermato di nuovo il mercato. Gli industriali dell'automotive, qui invece la notizia arriva dall'Italia, sono pronti ad una proposta a portare a tutti i partiti una grande mobilitazione. O cambiate lo scenario o vi diamo le chiavi delle aziende, ha detto Francesco Borgomeo, presidente di un'industria Cassino. C'è tutto il tema, sì, le rassicurazioni date da Stellantis, da Tavares al governatore dell'Abruzzo, ma sì, beh, sappiamo che però Stellantis mantiene la politica di cassa integrazione. Cioè, c'è un settore in estrema difficoltà. Su questo è intervenuto, non solo su questo, ma vorrei fare sentire in primo luogo questo passaggio, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, in un evento che si chiama Farete in corso a Bologna, dove è una due giorni organizzata dalla Confindustria ai media dedicata alle imprese, e ha detto l'annuncio delle chiusure di Volkswagen dimostra che le scelte fatte fino ad oggi non sono andate nella via giusta.
La chiusura in Sassonia di due stabilimenti della Volkswagen, che non è mai accaduto, vuol dire che forse le scelte fatte fino ad oggi non sono scelte che sono andate nella via giusta. È ovvio che sul mondo dell'automotive, che per quanto ci riguarda è un pezzo importante, ma perché noi abbiamo, come dicevo prima, una filiera di 70.000 persone ed è considerato da tutti un'eccellenza mondiale, non possiamo pensare oggi che la trasformazione di tutte le macchine nel motore, dal motore endotermico al motore elettrico, sia la via. Noi l'abbiamo detto in tutti i modi. La salvaguardia dei know-how dei paesi è fondamentale. Noi dobbiamo lavorare sulla neutralità tecnologica, perché solo in quel modo si salvaguardano ovviamente i pezzi di filiera che sono fondamentali dei vari paesi.
Vabbè, qui non mi sto a ripetere su quanto io sia d'accordo, un po' di tete, credo, è il presidente Confindustria, no, ma lo diciamo da un anno, da quando l'Europa inizia, speriamo che cambi, ha legato tutto il 100% di emissioni di CO2 portandola a zero nel 2035, che vuol dire solo l'alimentazione elettrica. E la neutralità tecnologica, lo spiego agli ascoltatori, vuol dire invece che tu vuoi arrivare a un abbattimento, poniamo il 90% della CO2, che già sarebbe molto, visto che saremmo l'unico continente ad essere così, diciamo così, forti nell'abbattimento della CO2. L'altro ieri leggevamo la notizia dell'India che continua a investire sul carbone, vuole aumentare la sua produzione e le sue centrali di carbone. Però neutralità tecnologica vuol dire che a te interessa arrivare a un abbattimento, poniamo, del 90%, non ti interessa come, se con un biocarburante, se con l'auto elettrica, se con nuove versioni di ibride. Ne abbiamo parlato, gli italiani, i dati sulle immatricolazioni europee non italiane segnalano che il consumatore sta premiando le ibride e non l'elettrico, o le premia solo se le sovvenzioni con incentivi. E poi c'è tutto il tema del tempo di questa transizione, perché non possiamo avere, emetto meno CO2, te credo, ho 70.000 persone a casa e di solito il disoccupato emette poco di CO2 e tende a stare a casa. Quindi la transizione o è sociale oltre che ecologica o non è, perché come abbiamo detto molte volte si rischia di arrivare allo scontro tra chi difende l'ambiente e chi difende i posti di lavoro, e sarebbe un masochismo, un massacro totale, perché le due cose devono stare assieme, non puoi contrapporre all'ambiente e la perdita di posti di lavoro. Devi garantire una sostenibilità ecologica ma anche sociale, se no si fa presto a ridurre il CO2. Decidiamo che nessuno usa più l'automobile da domani. Vabbè, e poi? Il che non è andare contro l'auto elettrica e non è nemmeno dire, come abbiamo appena sentito, che bisogna star fermi. Noi dobbiamo aumentare competenze tecnologiche e recuperare il tempo perso anche con i produttori cinesi. Poi c'è un altro tema sull'auto elettrica che ogni volta sottolineo, ma mi fa piacere in questo caso che l'abbia sollevato anche il presidente Rossini. La parte infrastrutturale, che significa le colonnine da un lato, ma anche il costo dell'energia, perché tra intelligenza artificiale, lasciamo stare Bitcoin, siamo andati in crisi con l'energia 2 anni fa, abbiamo dovuto mantenere le centrali a carbone. Ora la stima che viene fatta è che ci sarà bisogno di sempre più energia. Adesso le stime sono, il ministro citava Pichetto Fratin, 50% in più, e non c'è nessuna stima che ti dica che potrai farlo solo con le fonti rinnovabili. Allora, o tieni una quota parte di produzione di energia con gas, peggio ancora carbone e petrolio, per avere poi l'auto elettrica, che mi sembra un'ipocrisia totale, perché allora hai emesso CO2 per dare l'energia che serve l'auto elettrica. Quello che l'auto elettrica non emette niente, tu però hai emesso CO2. Oppure devi per forza tornare sul tema del nucleare, come ha fatto il presidente Rossini, sempre a Bologna, a Faletta.
Non possiamo pensare che l'energia del paese non si faccia col nucleare. E anche qui abbiamo il concetto di nucleare, ancora che pensiamo alle centrali di 1 gigawatt, 3 gigawatt, di questi grandi paesi. Oggi le nuove tecnologie, il nucleare di quarta generazione, cui noi siamo e abbiamo una filiera eccezionale, eccellente, che tutti quanti ci invidiano. I nostri stanno facendo manutenzione alle centrali nucleari estere, noi stiamo facendo sperimentazioni, abbiamo delle società come Nucleo, come SIET, come Ansaldo Energia, che sono eccellenza a cui noi dobbiamo investire. Dobbiamo cominciare a fare sperimentazione nel paese, che ancora non lo possiamo fare, perché quella sarà la via del futuro. Noi abbiamo bisogno di incrementare, lo dico con forza, l'indipendenza energetica del paese. Abbiamo lavorato bene sul mix energetico. È ovvio che quel mix energetico, che oggi si basa sulle fonti rinnovabili, io non sono contrario alle fonti rinnovabili, anzi, noi dobbiamo avere un mix energetico più ampio.
Ma non possono essere sufficienti, probabilmente,
certo.
No?
Però è vero che la fonte rinnovabile vive di sole e di vento. Noi abbiamo bisogno di energie costanti. Detto questo, anche qui è un tema di competitività. Mediamente noi paghiamo dal 30 al 40% in più di energia. Maggio, prendo il dato di maggio perché è eclatante, Italia contro Spagna, Italia paga 86 euro megawattora e Spagna paga 16 euro megawattora. È un tema competitivo, non possiamo permettercelo. Abbiamo la necessità che l'Europa cresca, e per crescere l'Europa serve un prezzo unico dell'energia europea.
Messaggi sul tema, che è un tema che riguarda tutti noi, ci mancherebbe. Non è vero, certo che servirebbe. L'Europa più o meno ha il 10% di tutte le emissioni mondiali di CO2. Il settore auto è calcolato avere una responsabilità su questo 10% di circa il 13%. Quindi voglio dire, anche se andassimo tutti elettrico, ridurresti di poco, ma non è una scusa per non farlo. Andiamo lì, non restiamo indietro, nessuno vuole mantenere il motore a 4 tempi come adesso. Si tratta di capire, di non impiccarsi a visioni ideologiche e di non legarsi mani e piedi a una superiorità che la Cina ha ottenuto grazie a centinaia di miliardi di soldi pubblici, ma le va riconosciuto che l'ha ottenuto. Noi questi miliardi di soldi pubblici negli anni scorsi li abbiamo spesi per i bonus, l'edilizia, va bene, ognuno li spende dove vuole. Comunque, tra l'altro sì, vedremo lunedì il rapporto di circa 400 pagine, è il rapporto che la Presidente europea Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha chiesto all'ex Premier Mario Draghi per aumentare la competitività europea. Il lavoro di oltre 400 pagine, in parte anticipato agli ambasciatori presso l'Unione Europea riuniti nel Coreper, resta, dicevo, sullo sfondo la richiesta di una maggior integrazione, che per alcuni paesi è ancora un tabù, non solo sulla difesa. Tra l'altro sulla difesa, Draghi ha detto che l'industria europea della difesa non dovrebbe avere restrizioni nell'accesso ai finanziamenti dell'Unione Europea e le fusioni dovrebbero essere consentite per aiutare a scalare i campioni nazionali, quindi anche una modifica un po' sull'antitrust, che va bene quando significa garantire maggior concorrenza a me come consumatore. A mio avviso le politiche europee non vanno bene quando tu impedisci la creazione di campioni europei che devono scontrarsi con giganti o cinesi o americani, che se continui a dire no, non facciamo, non creiamo i campioni europei, e poi è chiaro che vieni fagocitato. Cioè, un conto è garantire la concorrenza, che non vi sia un abuso di posizione dominante, altra cosa in alcuni settori non dare la possibilità alle imprese di crescere. Tra l'altro, in questi giorni si sta tenendo, come ricordavo, il forum economico di Carpac in Polonia, la cosiddetta Davos dell'Est. Dopodomani saremo invece al workshop Ambrosetti di Cernobbio, dove vari rappresentanti del mondo della politica, dell'impresa, della scienza, capi di governo, ministri, parlano del futuro dell'Europa visto dall'est Europa. 60 paesi, sono 6.000 le persone attese da oltre 60 paesi. Tra gli speaker c'è anche l'ex ministro, nonché economista, molte volte ho il nostro ospite nel passato quando parlavamo di politiche industriali, ex ministro proprio del governo Draghi, Patrizio Bianchi. Buonasera, professore.
Eccomi qua. Buonasera a tutti.
Allora, prima domanda, intanto ci dica che cosa sta emergendo. È vero che i paesi dell'est sono un po' così, hanno un po' di mal di pancia, per dirla in maniera molto semplice, perché non stanno tenendo l'Europa quello che pensavano e sono anche spiazzati da questo stallo franco-tedesco, quello francese soprattutto, sì, politico, e quello tedesco anche economico?
Sì, sì. Qui si sentono due cose distinte. Da una parte molti mal di pancia da parte di molti paesi, i quali si aspettavano non soltanto un qualche intervento di carattere economico da parte dell'Europa nei loro confronti, ma una più convinta accettazione di questi paesi all'interno di un'Europa in grado di giocarsela a livello mondiale. E qui valgono le considerazioni che abbiamo fatto prima: non si può giocare su campioncini nazionali quando a livello mondiale ci sono, ad esempio, in tutto il settore digitale, la prima parte tutta cinese e la seconda parte tutta americana. Però c'è anche un altro.
Aspetta, che la stiamo perdendo. Nati, l'abbiamo persa. C'è anche un altro, diceva?
C'è anche un altro sentimento che io sento molto forte qua, soprattutto da parte dei polacchi. Oggi la Polonia presenta con questo mega forum in fondo un'idea importante. Loro saranno la Polonia sarà il presidente di turno del Consiglio europeo, con una commissione che sarà appena fatta e comunque appare di fragile profilo, con Stati Uniti comunque anche loro in fase di ricambio, con un tutto un mondo in grandissima incertezza e soprattutto con all'interno dell'Europa quello che è il campione dei campioni, cioè la Germania, che oggettivamente è in grandissima difficoltà. Ecco, questa Polonia diventa il portatore di un pensiero dei paesi dell'est che dice: siamo noi oggi non solo il fronte della difesa dell'Europa verso est, ma siamo anche coloro che vogliono di più dall'Europa e vogliono un'Europa che sappia giocare in grande. Noi abbiamo visto una storia, si vede prendendo i dati, l'Europa contava fra il 95 e il 2008 quando la giocava tutta, giocava l'euro, giocava l'ampliamento, giocava a essere un grande riferimento nazionale. Quando poi, dopo il 2008, ognuno ha giocato in proprio.
Beh, a partire dalla Germania, a partire dalla Germania,
sì,
perché lo schiaffo, l'umiliazione, adesso non voglio tornare indietro, ma festeggiamo il 4 ottobre, 25 anni di Radio 24, qualcosa mi ricordo, lo schiaffo che Angela Merkel, che ha sbagliato molto a questo punto, ma diede alla Grecia nel 2010, e aprendo delle crepe sul principio di solidarietà europea, dicemmo allora: attenzione, un conto è punire la Grecia perché c'era stata nel governo precedente, aveva truccato i conti su deficit e quant'altro, altra cosa è umiliare la Grecia, che si vide costretta a bloccare i prelievi dai bancomat, addirittura c'era l'ipotesi, poi le industrie tedesche avevano fatto forfiore di affari col governo greco, quello poi incriminato. Ma al di là di questo, perché la Siemens qualcosa dovrebbe spiegarci, ma al di là di questo, umiliare la Grecia e dare l'idea, come disse anche la Merkel, ma non è detto che uno debba stare per forza nell'euro, poi partì l'attacco al Portogallo, poi alla Spagna, poi all'Italia.
Ma certo.
Quella era la Germania che giocava la sua partita con la Cina, e mi dispiace dirlo, i tedeschi hanno tantissime qualità, ma non hanno vincono le battaglie e perdono le guerre, e non hanno una grandissima visione del futuro. Infatti dicevamo, ma sei convinto che tu puoi andare avanti solo legandoti alla Cina e dimenticando il mercato interno europeo? E adesso qua siamo, come dicono a Palermo.
E questo dibattito oggi di Karpacz, che vede presenti non soltanto tutti i paesi dell'Europa centro-orientale, ma anche molti invitati da altri paesi, 6.000 persone, cioè un grande momento di riflessione collettiva, in realtà richiama proprio questo bisogno di avere più ambizione come Europa, di essere in grado di giocarsela veramente alla grande, cose che si può fare solo insieme. E allora anche la riflessione che abbiamo fatto prima, che lei ha fatto prima riguardante l'antitrust, che io estenderei anche alle politiche della ricerca. Adesso avremo questo grande
ma anche
dibattito.
Agli aiuti di Stato, perché l'Europa è attentissima agli aiuti di Stato. L'America mette più di 1.000 miliardi per alle imprese, la Cina praticamente privato, non si sa neanche cosa sia.
Guardi, allora più tardi, alle 6:30, avremo questa riflessione sul ruolo delle università e della ricerca. Non si può andare avanti con un'Europa che fa dei bandi in cui si spezzettano queste robe, no, che arrivano al singolo rispettatore. Anche su queste cose bisogna giocare in grande. Quindi è ora di fare anche su questo, come sulla difesa, come su quello che per noi è stato il grande investimento che non abbiamo utilizzato, che è questo investimento in welfare, e che potremo da lì trarre veramente una nuova industria da vendere a tutto il mondo. Noi esportiamo oggi farmaceutici e tutto quello che è legato alla qualità della vita.
Senta, professor,
non abbiamo ancora imparato.
Professor Bianchi, io adesso qui le chiedo non tanto come partecipante a questo vertice, ma come economista ha insegnato politica industriale. E torno al tema che riguarda anche la Germania e il futuro dell'Europa, toccato dal presidente Confindustria Orsini. Oggi abbiamo fatto ascoltare l'audio, e cioè, attenzione, andiamo verso la neutralità tecnologica, non leghiamoci solo all'elettrico, e da un lato ricordiamoci che se abbiamo bisogno di più energia elettrica bisognerà anche riflettere sul nucleare. Ma resto sul tema dell'automotive. Io vorrei capire, perché qualcuno mi obietta, guardi, lei non ha visione del futuro, perché fra qualche anno tutti compreranno auto elettriche, solo che grazie alle battaglie come la sua, cioè la mia, di retroguardia, le industrie europee saranno in ritardo, e quindi compreremo solo auto prodotte negli Stati Uniti e in Cina. Un po' quello che è successo con, se chi ha la mia età se lo ricorda, con la grande competizione di carattere tecnologico, dove a un certo momento poi i grandi produttori di computer e di tecnologia sono usciti dall'Europa, mentre noi avevamo anni fa, ci sono ancora, ma nomi, fior di nomi, no? Philips, ma non solo. Allora, lei è d'accordo che qua si rischi di fare una battaglia di retroguardia e quindi poi uscire dal mercato e avere solo consumatori di prodotti fatti da altre parti?
No, guardi, in queste vicende bisogna avere due cose. Una parte è una memoria lunghissima. Lei si ricordi che i primi computer li abbiamo fatti noi con Olivetti.
Certo.
Avesse troncato Olivetti nel 62, 60 anni fa, oggi ci fa pagare, non a noi, ma a tutta Europa, questo ritardo. Seconda cosa, per la storia dell'avanguardia e della retroguardia si vede sempre dal suo punto di vista. Io credo che l'Europa deve avere non solo un mix di tecnologie, ma deve avere però anche il senso di un mix di ricerca. Noi non siamo indietro soltanto sulla produzione, ma anche sulla ricerca, perché è troppo frammentata. Invece dobbiamo riprendere quella leadership di ricerca che avevamo nel passato, che abbiamo perso, che ci permette anche di capire come le tecnologie fra di loro si incrociano. Non si ragiona, quando si parla di tecnologia, su una tecnologia, una ricerca, una produzione. Si ragiona sui bisogni. E quindi noi andiamo verso dei bisogni in cui ci sarà un bisogno molto più diffuso di energia, in condizione molto più diffusa e articolata, e ci sarà un bisogno sempre molto più chiaro di dare risposte individuali, però di massa. Allora, su questo l'Europa è sempre stata avanti. Bisogna avere più coraggio, ritrovare il filo dell'Europa che dal 2008 si è perso, per cui dopo il grande salto dell'euro, siamo rimasti lì a cercare il proprio spazietto locale, spazietto anche quello dei tedeschi, perché anche quello dei tedeschi alla fine è uno spazietto. E dall'altra parte dobbiamo essere più consci che tutte queste bisogna giocarselo anche in termini politici. Non è possibile che anche dal punto di vista politico, anche in questa cosa terribile della guerra, noi non abbiamo una parola da dire. Non abbiamo parola da dire sull'Ucraina, non abbiamo parola da dire sul Medio Oriente.
Diciamo è che ci sono tanti distinguo
guerre
poi.
Perdute,
sì.
Sulle 100 guerre dimenticate d'Africa. Non possiamo accontentarci. Questo devo dire è un messaggio che anche da questo convegno salta fuori e va detto alla
ma è importante che praticamente quello che,
il tiro.
Quello che lei sta dicendo non è che vogliono meno Europa, vogliono un'Europa diversa, più ambiziosa,
esatto,
se posso usare il termine, e che torni ad avere anche a far da guida, perché loro sono entrati in Europa immaginando di entrare in una casa dove c'era una guida. Ripeto, poi ognuno si assuma le sue responsabilità, io non sto dando ragione.
Certo, è ovvio.
Non sto dando ragione, se c'è una cosa che non sono né sovranista, né penso che si possa tornare alla lira, tornare indietro, all'età dell'oro, la retropia e quant'altro. Però è anche vero che uno può non essere sovranista e non immaginare di tornare indietro, ma criticare una gestione che si è andata slabrando in questi anni. E adesso, poi ovvio, ogni paese, la Germania ha visto nei Land l'affermazione di Alternative for Deutschland, che chiaramente è anche l'estrema sinistra, che sono vicini alle posizioni russe. Noi abbiamo anche nella maggioranza, diciamo, un partito come la Lega che ha posizioni diverse rispetto alla guerra in Ucraina, alla posizione tra con la russa di altri membri. Però qui parliamo dell'Europa in generale, non dei singoli partiti. Grazie. E questa è la risposta che mi aspettavo, per dire si va avanti, si deve recuperare il tempo perso, quindi non è una battaglia di retroguardia, però poi lo si fa curando anche gli interessi europei. Perché io devo, se non sono pronto, accelerare sull'auto elettrica regalando praticamente i risparmi degli europei ai produttori di auto cinesi prodotti con soldi dello Stato? Questa è la domanda a cui attendono ancora una risposta. Grazie al professor Patrizio Bianchi. Cambiamo invece radicalmente tema, ma non per questo meno importante, e torniamo sulla peste suina. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy. Parliamo della peste suina. Stavo leggendo molti messaggi relativi all'Europa, all'auto elettrica, quindi mi sono un attimo. Mi sembra che, guardate, non ho detto che in Germania non ci sia una riflessione sugli errori compiuti nel passato. C'è e c'è molto, anche perché il paese obiettivamente è un po' sotto shock dopo quello che ricordavamo prima, cioè l'annuncio della Volkswagen per la prima volta nella storia. Sta pensando di chiudere due stabilimenti, cioè è un po' il problema è che gli stessi tedeschi, ma ce lo ricordava Daniel Gross, stanno iniziando a riflettere se il modello produttivo tedesco non era un po' troppo vecchio, cioè forti su un'industria tradizionale. Comunque, cosa c'è di più tradizionale della produzione di salumi in questo paese? C'è poco, e il settore è pesantemente colpito e tutto è vitonna e benizio, se non ricordo male, nel gennaio del 2022. Gennaio del 2022 e se non ricordo male il paese era quello di Ovada, quindi in Liguria, si registra in Italia il primo caso di peste suina. La gestione o non gestione, secondo i critici, cioè non aver bloccato subito o aver proceduto subito all'abbattimento più alto di cinghiali, aver bloccato, come chiedevano gli agricoltori con rete e divisioni, l'accesso dalla Liguria verso altre regioni, ha fatto sì che in questo momento, dopo due anni e mezzo, siamo con 25 focolai, di cui 18 in Lombardia, 5 in Piemonte, 1 in Emilia Romagna, e uno nel Novarese. 50.000 maiali già abbattuti. Cosa prevede la legge? Prevede che anche se scopri un solo caso di maiale malato, devi abbattere tutto. E quindi gli allevamenti coinvolti dalle restrizioni sono centinaia. Se tu sei in quell'allevamento non puoi fare nulla, c'è una nuova ordinanza del 30 agosto del commissario, il cosiddetto lockdown delle stalle, e divieto di movimentazione degli animali, vietando in tutte le tre le fasce di restrizione lo spostamento di qualsiasi maiale se non per macellarlo. E poi i danni. Allora, il valore dei danni subiti sostanzialmente varia. Gli agricoltori stimano in circa 400-500 milioni di euro, 20-30 milioni al mese, per una filiera che vale in tutto 20 miliardi di euro l'anno, 100.000 posti di lavoro, di cui 10 miliardi solo il fatturato delle imprese che trasformano la carne suina in salumi, quindi 20 miliardi è l'indotto più ampio. Siamo in collegamento con il commissario straordinario della peste suina africana Giovanni Filippini, che oggi ha incontrato altre associazioni degli agricoltori. Commissario, buonasera e grazie innanzitutto.
Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Senta, dopo il GR24 la riprendo. Mi dica innanzitutto, è vero che si poteva fare meglio prima, nel senso si può sempre fare meglio nella vita, ma che il problema è stato non bloccare i cinghiali e isolare i primi focolai?
Ma guardi, il tema è veramente molto molto complesso. Siamo di fronte ad una emergenza sanitaria importante, forse la più importante che il settore suinicolo sta affrontando da sempre. Siamo di fronte ad un virus con delle caratteristiche di virulenza e di anche impatto in termini proprio di mortalità negli animali molto molto alto, e quindi lei capisce che la gestione di un'emergenza come questa è veramente molto...
Ma bisognava abbattere i cinghiali prima o di più?
Ma noi abbiamo sicuramente una popolazione di cinghiali importante, superiore rispetto a quello che è il normale equilibrio tra questa specie animale e i vari territori. Quindi è chiaro che il virus ha trovato un substrato dove poter replicare.
Ma secondo lei ne abbiamo abbattuti troppi pochi?
Ma sicuramente ne dobbiamo abbattere molti di più, perché appunto abbiamo dei numeri importanti su territori, e quindi questo squilibrio ovviamente determina un impatto sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista dei danni all'agricoltura, ma anche tanti altri impatti come possono essere ad esempio sicuramente siamo di... dobbiamo controllare molto di più la popolazione dei cinghiali proprio per i motivi che ho detto. Sicuramente
dobbiamo aumentare gli abbattimenti. Senta, io la tengo in onda adesso al GR24, perché poi mi interessa capire, mi dice solo in un flash, poi la riprendo, avete segnalazioni di altri focolai dopo quello del Novarese di due giorni fa?
No, al momento siamo fermi ai focolai che lei ha detto, e sono tutti all'interno delle zone che già abbiamo messo in restrizione.
Ok, dopo ci racconta che cosa può fare lei e che cosa può fare anche il governo. E qui parliamo di ristori in primo luogo, ma non solo, ma soprattutto come contenerla, visto che così non abbiamo fatto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Devo chiedere scusa perché ho fatto due errori, capita ogni tanto. Ho detto che Ovada era in Liguria e in Piemonte, ci sono passato, si va verso la Liguria, ci ho anche mangiato, guarda, chi se ne frega. E l'altra cosa, non chiaramente i suini non stanno in stalle, ma io parlavo del problema degli allevatori in generale. Allora, commissario straordinario la peste suina africana Giovanni Filippini, chiarito che secondo lei bisognerà aumentare il numero di abbattimenti dei cinghiali, le chiedo, è chiarito, come ci ha detto, che al momento non si sono registrati altri focolai dopo l'ultimo di Novara due giorni fa, lei ritiene che ahimè sia destinata a espandersi la contaminazione da peste, il contagio da peste suina, oppure è relativamente fiducioso che pur con i 50.000 maiali già abbattuti, questo dovrebbe essere il contenimento?
Ma in questo momento sono ovviamente molto prudente. Abbiamo emesso qualche giorno fa un'ordinanza che aveva proprio come obiettivo quello di inserire delle misure, dei provvedimenti proprio per ridurre la circolazione del virus, quindi evitare che il virus andasse a colpire ulteriori allevamenti e soprattutto territori che in questo momento sono...
Le porcilaie, come giustamente si chiamano.
Le scrofaglie, i vari siti, perché non abbiamo solo le scrofaglie, abbiamo anche i siti dove viene fatto ovviamente l'ingrasso dei maiali.
Certo.
Quindi queste misure che, come diceva lei in premessa, servono per evitare la movimentazione degli animali in entrata e in uscita, la movimentazione anche di persone e di mezzi che in qualche modo possono diventare il veicolo indiretto del virus e quindi in qualche modo portarlo all'interno di questi allevamenti. Sono delle misure molto restrittive, siamo consapevoli, quindi stiamo chiedendo un grande sacrificio agli allevatori che in questo momento sono all'interno di queste zone di restrizione, ma non abbiamo altre soluzioni. Dobbiamo ricordarci un po' quello che abbiamo fatto durante il lockdown del Covid, quando tutti noi eravamo barricati in casa per evitare appunto proprio la...
Senta, due cose mi chiedono gli ascoltatori. La prima, ma è vero che anche la carcassa, per esempio, di un cinghiale morto, soprattutto è infetta per 8 mesi, e se per esempio tu entri in contatto magari con la suola delle scarpe per 16 giorni, no, perché molti mi chiedono, ma come hanno fatto i cinghiali a entrare in contatto con i suini se i suini stanno appunto nelle porcilaie o nelle scrofaie?
Sì, allora è vero, perché il virus è uno dei virus più resistenti che abbiamo, resiste per mesi a temperature molto basse, resiste considerata 33 gradi per più di 10 giorni, quindi alle temperature che abbiamo avuto fino ad oggi il virus nell'ambiente poteva resistere tutti questi giorni, e ovviamente venendo a contatto, calpestando appunto una carcassa o del materiale che inconsapevolmente può essere appunto nell'ambiente e non seguendo quelle che sono le corrette misure di biosicurezza, questi virus possono penetrare all'interno delle aziende. Tutti gli allevamenti stanno seguendo misure di biosicurezza molto rafforzate, proprio perché bisogna evitare appunto il passaggio del virus dall'ambiente, dove abbiamo cinghiali infetti, dove abbiamo cinghiali, carcasse di cinghiali morte, che devono essere immediatamente, che questo è un aspetto importante, chiunque quindi vede una carcassa di cinghiale deve immediatamente chiamare i servizi veterinari, perché queste devono essere rimosse, perché rappresentano un focolaio e quindi potenzialmente portatore di virus nell'ambiente.
Allora, voi avete capito come si è arrivati al contagio tra cinghiale e maiale, scrofa o maiale appunto, o dice semplicemente può essere avvenuto anche appunto calpestando e poi venendo a contatto nelle porcilaie?
Guardi, sono in corso indagini epidemiologiche proprio per cercare di capire queste dinamiche. Sicuramente in presenza di un ambiente con un potenziale biologico di virus altissimo è chiaro che la possibilità poi del contatto e del passaggio inconsapevole, perché ripeto è veramente molto difficile stare attenti e quindi evitare, pensi solo il passaggio dei mezzi che passano all'interno degli allevamenti, quindi vengono oggi disinfettati, ma sono veramente situazioni complesse, molto molto complesse, per questo che chiediamo una situazione molto particolare da parte dei lavoratori, e abbiamo evitato ad esempio con questa ordinanza tutti i momenti di incontro, riunioni, aggregazioni da parte degli perché appunto la stretta di mano può essere pericolosa proprio per la trasmissione del virus.
Ecco, allora, sento una cosa però, a parte il fatto che non è solo in Italia, non è che qui questa volta possiamo dire mal comune mezzo gaudio, so che il tema, che i casi ci sono stati, i focolai anche in Germania, Polonia e Spagna, se non ricordo male.
No, la Spagna attualmente no, abbiamo focolai in Germania, sempre nel suino domestico, abbiamo focolai, tantissimi focolai in Polonia, è una situazione complessa in tutta Europa, infatti siamo tutti molto attenti appunto a gestire questa situazione.
Però adesso veniamo alla parte più difficile, cioè il che fare, perché lei ha detto bisognerà aumentare l'abbattimento dei cinghiali. Le misure diciamo di protezione, salvaguardia le ha appena ricordate.
Sì.
Però lei non se la sente di dirci che diciamo che non vi sarà un'ulteriore espansione dei focolai, se ho ben capito.
No, non me la sento, perché lo scenario è in evoluzione. Certo è, mi auguro che tutte le misure che abbiamo messo in atto da pochi giorni in qualche modo possano darci dei risultati. In questo momento stiamo valutando minuto dopo minuto la situazione. E ringrazio anche tutti i servizi veterinari che stanno veramente facendo un grandissimo lavoro di sorveglianza e di controllo in tutti gli allevamenti, perché appunto la situazione è una situazione di emergenza non solo in quei territori, ma è un'emergenza nazionale.
Beh, ecco, da questo però volevo capire che cosa potete dare e promettere agli agricoltori oltre che a noi consumatori, ma insomma perché, e mi spiego, c'è un tema di indennizzi, chiaramente tu hai l'attività, hai dovuto abbattere i capi e l'attività bloccata e questo chiedono gli agricoltori, però gli agricoltori che noi abbiamo intervistato, le associazioni, chiedono oltre agli indennizzi che si aspettano anche delle, così, delle garanzie che la gestione sarà più stringente rispetto a 2 anni fa, perché siamo arrivati da un focolaio a 20, quanti sono? 25 ormai, no?
Certo, no, noi abbiamo, stiamo...
Cioè concretamente che soldi darete agli agricoltori e che misure, se hai in mente misure ulteriori per evitare la creazione di altri focolai, per evitare quanto possibile, ci mancherebbe.
Ma come in tutte le emergenze sanitarie, ovviamente sono a disposizione per il risarcimento dei costi diretti e dei costi indiretti, quindi la mancata produzione, quindi il governo, i ministeri e le regioni stanno valutando attentamente questo, si sta facendo un calcolo di quelli che appunto sono i costi che in qualche momento dovremo sostenere, quindi questo ovviamente è assolutamente attenzionato sul tavolo dei ministeri. E ovviamente noi dovremo garantire che questa situazione venga lì e che torni alla normalità. Certo, dovremo lavorare tanto, abbiamo a che fare appunto con una con un virus particolarmente cattivo e quindi consapevoli di questo.
Ma per lavorare tanto, lei, le chiedo un'ultima cosa, lei immagina nuove restrizioni o nuove misure?
Io mi auguro assolutamente di no, appunto stiamo valutando e quindi è una questione ovviamente di giorni, perché in questa ondata epidemica così veloce e rapida dovremo avere dei risultati nell'arco di qualche settimana, dopodiché valuteremo, anche perché l'ordinanza che abbiamo messo ha una valenza di un mese, dopodiché valuteremo quello che sarà appunto il nuovo scenario epidemiologico e poi prenderemo tutte le...
Ma cos'altro si può fare? Quindi lei ci ha detto valuteremo a breve, entro pochi giorni, il nuovo scenario epidemiologico, ma io spero ovviamente di no, spero che i focolai non aumentino, anzi si riducono, ma diciamo, se non dovesse essere così, lei immagino che stia già lavorando su un'ipotesi, non è che lo decide fra qualche giorno, cioè cos'altro si può fare per contenere il fenomeno? Doveste, e mi auguro di no, notare che invece non si è arrestato.
Guardi, al momento credo che abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare in termini di misure e di provvedimenti restrittivi. Quindi a questo punto dobbiamo assolutamente lavorare tutti insieme, quindi parlo del sistema veterinario, parlo dell'associazione degli allevatori, affinché queste misure poi vengano ovviamente applicate.
Cioè controllare l'applicazione delle misure, ma non ulteriori misure restrittive, perché una volta che avete fatto il lockdown delle stalle, che resta poi? Come
appunto, no, ma infatti noi siamo, credo, ai livelli massimi di applicazione di provvedimenti e quindi ovviamente poi questi devono essere applicati rigorosamente, controllati, quindi tutto questo dovrebbe servire appunto a ridurre la circolazione del virus e aumentare il numero di focolai, soprattutto nei territori al di fuori delle zone di restrizione.
Allora, molti mi dicono ma perché abbattere i maiali se il virus non è rischioso per l'uomo? Attenzione, se ho ben capito, è rischioso e pericolosissimo mangiare quella carne.
No, questo dobbiamo assolutamente tranquillizzare.
Perché gli agricoltori
tutti
mi hanno detto no, è vero che non è pericoloso per l'uomo.
Assolutamente no, non è pericoloso per l'uomo, non è una zoonosi, non infetta l'uomo né da contatto con i suini o con i cinghiali né attraverso il consumo di prodotti alimentari.
Quindi se io dovessi mangiare un cinghiale che magari... che ha dentro la peste suina o un suino, certo, o un prosciutto, un salame
prodotto, non succede nulla,
quindi voi lo fate solo per
l'impatto socio-economico che ha ovviamente questa malattia nel settore suinicolo, perché ovviamente lei sa benissimo che questo settore rappresenta uno
per evitare,
più importanti del nostro,
perché poi si crea una moria di suini,
certo, ma lo facciamo per questo, ma anche per la salute e il benessere degli animali. Noi come sistema veterinario abbiamo come primo obiettivo quello di salvaguardare la salute degli animali,
no,
che
no,
è una malattia
per carità,
molto grave.
Per carità, va bene. Qualcuno mi chiede come abbattere più cinghiali, ma lì Come farete? Farete l'accordo con le associazioni venatorie?
Sì, assolutamente, ma già c'è questo accordo con le associazioni venatorie, abbiamo anche l'esercito a disposizione, quindi stiamo valutando soprattutto le priorità, perché poi la popolazione di cinghiali è veramente importante, ma poi ci sono territori che hanno priorità maggiori perché hanno densità di cinghiali maggiori, valutiamo anche quello che è il rischio di diffusione del virus a seconda degli areali, quindi abbiamo anche un gruppo di esperti che assolutamente studia queste dinamiche.
Allora, grazie, in bocca al lupo, buon lavoro, in bocca al lupo soprattutto ai produttori di suini in Italia. Il settore, appunto, allevamento suinicolo significa 100.000 posti di lavoro, lo ripeto, per cui 10 milioni di maiali allevati sono diciamo sostanzialmente 20-30 milioni di danni al mese, 20-30 milioni di euro di danni al mese, in un settore che, ripeto, da solo fa 10 miliardi di fatturato aggregato, ma ne vale con l'indotto 20 di miliardi. E allora dai cinghiali invece passiamo al traffico, sperando che non entrino anche come notizia nel traffico, e poi, e non c'è nessuna battuta, passiamo al Consiglio dei Ministri.
Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh.
Allora, no, mi scrive un ascoltatore: abbattere gli animali infetti per il benessere degli animali lo trovo fantastico. No, ma ho capito la battuta, anche perché purtroppo non vengono abbattuti, come abbiamo chiarito, non vengono abbattuti solo i maiali o le scrofe infetti, vengono abbattuti tutti i maiali o le scrofe di quell'allevamento, perché è talmente rapida, come ci hanno spiegato gli agricoltori, la propagazione, che non avresti un rischio troppo alto, quindi vengono abbattuti tutti, ne basta uno per abbattere tutti. Dopodiché è chiaro che la peste suina, creando poi la morte dell'animale, che sia cinghiale o che sia la scrofa, la devi bloccare, perché sennò metti a rischio gli allevamenti. Ho capito che non c'è un rischio diretto per l'uomo, ma è il motivo per cui si cerca di fermare. Era un po' come adesso mutatis mutandis, la xylella. Nella xylella il caso fu ancora più chiaro, un po' più facile, se vogliamo. Stava risalendo la Puglia, bisognava abbattere, creare degli abbattimenti, delle fasce di sicurezza, in modo che questo insetto non potesse andare su altri olivi. Si opposero gli ambientalisti, e così, mentre questi si opponevano, la xylella agevolmente ha risalito tutto il tacco dello stivale, e basta andare nella zona, diciamo, di Lecce o in varie parti della Puglia per vedere che disastri ha creato. Ma l'importante era non abbattere pochi ulivi per salvare degli altri, ma lì era più facile. Qui, tra i 2 milioni e passa di cinghiali che scorrazzano allegramente in questo paese e i 10 milioni di capi di suini, ragazzi, è un po' più complicato, anche perché parliamo di un virus. Comunque io non so come introdurre Gianni Trovati, perché dai cinghiali, dai maiali, io adesso devo parlare del Consiglio dei Ministri. Gianni Trovati, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, se ho ben capito, anzi, intanto il Consiglio dei Ministri non è iniziato, per dover iniziare alle 17.30 c'è ancora un incontro in corso tra la Presidente del Consiglio Giorgio Meloni e i due vicepremier, ossia Antonio Tajani e Matteo Salvini, sul tema dei balneari, dove il governo, stante le indiscrezioni che avevamo riportato, si appresterebbe a avviare le gare entro giugno 2027 e prorogare fino al 30 settembre 2027 le concessioni già in essere, dando indennizzi ma solo parziali per quello che riguarda gli investimenti fatti, cioè non andrebbe a coprire l'intero avviamento e quant'altro. Però poi c'è la riforma e gli incentivi ai gestori di carburanti, che sono su piedi di guerra. C'è un'agenzia adesso delle associazioni di categoria, minacciamo una contrapposizione dura al DDL di riforma del settore con un'azione di chiusura di tutti gli impianti, perché si va a distruggere l'ultimo anello della catena, i gestori. Lì, Gianni, se ho ben capito, dovrebbe esserci dei soldi per gli impianti, 60.000 euro se non ricordo male, per chi modifica il suo impianto di carburante verso trasformandoli in green, quindi biocarburanti 10.000 e ricarica elettrica 60.000 euro. Ma al di là di questo, che cos'è secondo te che sta creando questo ritardo? E si discuterà anche della manovra di bilancio? Si inizierà un accenno di discussione sulla manovra di bilancio?
Ma allora, il ritardo è appunto per l'ennesimo vertice sui balneari, perché come dire, i fronti aperti sono due. Il primo è europea, che ci chiede se abbiamo, come dire, prima o poi intenzione di applicare le direttive europee in materia, e una ulteriore proroga che nelle prime versioni era addirittura al 2029, ora è stata limitata al 2027, come dire, è frutto di un complesso negoziato con Bruxelles. Ma d'altro canto i balneari sono stati, diciamo così, cullati in particolare dai partiti dell'attuale maggioranza per molto tempo, e quindi questa sembra, come dire, agli occhi dei diretti interessati, una sorta di tradimento di promesse fatte nel passato, quando dall'opposizione si diceva che la Bolkestein non andava mai applicata in nessun modo. Naturalmente da nessun anno a fra tre anni il discorso cambia, e quindi c'è un tema politico delicato. Altrettanto delicato è il problema degli incentivi e degli indennizi, diciamo così. Ci sono dei meccanismi, in verità, ampiamente applicati nel cui, come dire, il gestore entrante in una concessione ammortizza, naturalmente non tutto l'investimento, perché una quota dell'investimento fatto magari anni fa è stata nel frattempo ammortizzata, e quindi non deve essere ripagata due volte.
Però magari un investimento fatto un anno fa è giusto indennizzarlo.
Però
magari
dai parametri con cui si calcoleranno questi contributi, diciamo, per gli investimenti fatti, si determinerà il fatto che ci sia o non ci sia una reale apertura al mercato, perché se, come dire, per subentrare il mio costo è troppo alto, l'apertura è solo formale, quindi questo
è un problema. Infatti il diavolo si nasconde nei dettagli. Il decreto attuativo lì sarà fondamentale, non basta dire 2027, perché se poi tu chiedi di indennizzare in maniera molto molto alta, e allora praticamente de facto, e lì l'Europa potrebbe avere molto da ridire, de facto non apri il mercato. Se invece l'indennizzo è un indennizzo, sì, magari adesso dico una cifra a caso degli ultimi investimenti degli ultimi due anni, chiaramente non di tutto l'avviamento, è diverso, e magari però scontenti di più balneari, anche perché, se ho ben capito, dovrebbe arrivare anche la revisione dei canoni, che non c'entrano niente con la liberalizzazione, cioè quanto lo Stato, pochissimo, chiede a chi gestisce il demanio pubblico, no?
Sì, anche lì dovrebbe arrivare, diciamo, nelle intenzioni e nella teoria. Nella pratica mi pare che su questo filone ci siano già state frenate molto nette, molto decise, anche perché, come dire, politicamente già stiamo più o meno semiaprendo, diciamo così, il mercato. Se poi contemporaneamente cambiamo anche i canoni, chiaramente la tensione politica aumenta.
Allora, sì, mi scrive un ascoltatore: beh, però non capisco tutto questo interesse per i balneari, c'è una legge che vuole chiudere tutti i negozi di cannabis light, 11.000 persone a spasso. Mettiamola così, non erano un corpo elettorale, non era una constituency elettorale di questo governo, mi sembra di poter capire, mentre i balneari, lo ricordava Gianni Trovati. Io però a questo punto ti darei appuntamento a domani, anche perché Gianni, se ho ben capito, in questo CDM, dimmi solo sì o no, ma dovrebbe arrivare anche qualche stima sull'extragettito, cioè su un famoso tesoretto?
Ancora no, perché domani arriveranno i primi dati, ma poi, come dire, i dati finali sull'autoliquidazione ci saranno fra qualche giorno, quindi ancora c'è un po' di tempo.
Vabbè, allora il commento comunque te lo becchi comunque domani, anche senza dati completi, perché pensavo fosse uscita verso le 18:15, sarebbe uscita già qualche indiscrezione, ma il Consiglio dei Ministri deve ancora iniziare. È difficile che escano indiscrezioni su un Consiglio dei Ministri che non è ad ora mai iniziato. Grazie a Gianni Trovati, ci risentiamo domani dalle 18 in poi.